Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera. Oggi un approfondimento in relazione al fatto che il Consiglio dei Ministri si riunisce a Napoli, non parlerà della monnezza e dei rifiuti, che sono una voragine mostruosa anche semplicemente soltanto per i conti pubblici, poi faremo i conti sulla base dei conti fatti, e chiedo scusa per il gioco di parole, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, commissione bicamerale composta da deputati e senatori, che ha anche fatto i conti, ha concluso poi i suoi lavori di legislatura con una relazione finale, ma è stata preceduta da innumerevoli altre analisi. E non si tratta sempre e solo di parole, si tratta di diagnosi talmente precise che risulta quasi incredibile che in documenti ufficiali e istituzionali prodotti dal Parlamento, dai rappresentanti del popolo, siano contenute parole di una chiarezza tale che nemmeno negli articoli più caustici si ritrova e che descrivono un quadro nel quale semplicemente si può comporre un'equazione: Stato uguale mafia. Stato uguale regione uguale mafia, se vogliamo allungare un pochettino la catena delle equivalenze. Intanto, per la cronaca stretta, dicono le agenzie che a Napoli è tutto pronto per il primo consiglio dei ministri del governo Berlusconi Quater, il primo consiglio operativo. Imponenti misure di sicurezza, oltre 1000 uomini delle forze dell'ordine a presidiare il territorio, non solo la prefettura e Palazzo Reale, prefettura sede del Consiglio dei Ministri, Palazzo Reale della successiva conferenza stampa. Entrambi gli edifici si affacciano su Piazza Plebiscito, l'intero centro della città, in vista delle 9 manifestazioni di protesta, è stato appunto blindato. Berlusconi arriva all'aeroporto di Capodichino direttamente da Milano, dovrebbe essere arrivato da poco, mentre da Roma partirà un volo con a bordo tutti i ministri. A bordo dell'auto blu, Premier e un pullman con i ministri giungeranno davanti al palazzo della prefettura, sede della riunione dell'esecutivo. Il corteo ministeriale arriverà da via Caracciolo, seguendo un percorso parimenti blindato. Piazza del Plebiscito è tutta transennata, il presidente del Consiglio potrà per qualche metro attraversare a piedi la piazza per dare inizio alla seduta del Consiglio dei Ministri per le 11:30. Nessuna zona rossa, scrivono le agenzie di stampa. Dopo il pranzo in prefettura, nel pomeriggio ci sarà l'incontro con i giornalisti per la tradizionale conferenza stampa a Palazzo Reale, sala utilizzata per i ricevimenti dai viceré spagnoli, ricca di arazzi del Settecento e con un prezioso orologio che rappresenta Atlante che regge il mondo. In campo molti poliziotti in borghese, una decina di tiratori scelti che saranno appostati sui tetti, prevista anche l'interdizione dello spazio aereo sul centro cittadino durante le ore in cui si svolgerà la riunione dell'esecutivo, manco fosse Baghdad. La sede dell'evento è il centro storico, grazie anche allo sforzo dell'esercito e dei mezzi comunali nelle ultime 48 ore il centro storico è stato ripulito dai rifiuti, l'esercito costantemente utilizzato per ripulire i rifiuti, visto che c'è un generale dell'esercito di fianco al super commissario De Gennaro, il quale, se andate sul sito internet del commissario medesimo, c'è anche un conto alla rovescia, un timer che segna i minuti, le ore, i giorni, i secondi che mancano alla fine del mandato del commissario medesimo, che letto, visto così, sembra quasi di dire non ne posso più di concludere l'incarico, di passare alla cassa, di ritirare il fior di dobloni che il commissario percepisce per l'inutilissimo incarico, ce lo dicono le cronache, si vedono i rifiuti accumuli a montagne per le strade e si vedono anche i camorristi che si fregano le mani e ci spiegano anche perché, magari qualche giornalista, come abbiamo letto stamani sui giornali. E comunque il De Gennaro mica finisce lì, intanto è capo di gabinetto del Ministero dell'Interno dopo aver fatto il capo della Polizia, quindi il suo ruolo è quello di tornare intanto lì. Poi c'è in ballo la nomina a direttore dell'organismo di coordinamento dei servizi segreti. Ad ogni modo, all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri pare che ci sia la emergenza immondizia, ma soprattutto pacchetto sicurezza e misure per la riduzione del carico fiscale, di cui naturalmente parleremo. A Napoli gli ultimi preparativi sono stati bagnati dalla pioggia, esordio bagnato per il primo consiglio operativo dei ministri del Berlusconi Quater, gli ultimi preparativi per la riunione del governo prevista per le 11.30 si stanno svolgendo sotto la pioggia battente. Piazza del Plebiscito transennata, presidiata, misure di sicurezza. Alla spicciolata stanno arrivando i giornalisti accreditati a ritirare il badge vicino a Palazzo Reale. Zona off limits per il traffico. Tra poco più di un'ora arriveranno a bordo di auto blindate e pullman il premier Berlusconi e i suoi ministri. Questo per quanto riguarda le cronache mattutine. Per quanto riguarda invece la storia, conviene farla la storia partendo anche dai documenti ufficiali. Ce ne sarebbero troppe di cose da dire, intanto però c'è anche un annuncio da fare. Lo ha annunciato l'assessore al turismo della regione Campania, Claudio Velardi. Stiamo lavorando con Berlusconi a un grande evento per Napoli. Ci sarà l'anno prossimo come suggello alla strategia di rilancio della città. Non rivelerò di che si tratta, ma confermo, con il governo stiamo lavorando a un grosso evento per il prossimo anno che possa essere il suggello al rilancio di Napoli. L'annuncio spetta al governo, chiarisce l'assessore Velardi, che lavora alla comunicazione e all'immagine della regione Campania per Bassolino. Il grande evento, dice Velardi, deve essere considerato la ciliegina sulla torta di un'azione di normalizzazione e di rilancio della città partenopea. La ciliegina, la chiama Velardi, il grande evento che la Regione Campania insieme al Premier Berlusconi organizzeranno per Napoli l'anno prossimo. Il grande evento invece, che è stato organizzato per anni e anni e anni, quello dello spreco infinito di infinite risorse pubbliche, di tanti miliardi di euro per gestire un solo problema, la monnezza, perché lasciamo perdere tutti gli altri miliardi di euro che sono stati gestiti per gli appalti più vari, per le consulenze più varie, per le iniziative più varie, concentrandosi solo sulla monnezza, sul rifiuto, e miliardi di euro sono stati spesi e tanti. La commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, è il nome della commissione, tra l'altro si potrebbe notare in via preliminare che l'illecito entra perfettamente, diventa parte integrante istituzionale del nome di una commissione parlamentare. Anche questo è un piccolo o grande segno, se volete, della natura profonda e consapevolmente condivisa dalle istituzioni di quel che è la monnezza Italia e l'illecito ad esso connesso. Perché la commissione parlamentare di inchiesta si chiama così ufficialmente, sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. Da per scontato che ci siano attività illecite che danno il nome pure alla commissione. Ad ogni modo, la commissione parlamentare di inchiesta non ha una storia breve, ha una storia lunga per quanto riguarda perlomeno la Campania e Napoli, perché già non nella precedente, quella appena finita, ma ancora nella penultima legislatura, quella per capirci del governo Berlusconi, la commissione di inchiesta sui rifiuti, presieduta dal parlamentare napoletano di Forza Italia Paolo Russo, lavorò e produsse delle relazioni con il governo Prodi e nella legislatura di questi ultimi due anni. Praticamente ci sono stati due documenti che ha prodotto la commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite connesse. Sono due documenti che vale la pena di riprendere proprio nel giorno in cui il Consiglio dei Ministri si insedia a Napoli, come se fosse a Baghdad, tra misure di sicurezza sono quelle che abbiamo letto prima, e in pompa magna peraltro, perché è stato ripulito dall'esercito il centro, si dà l'immagine, si annuncia un grande evento per Napoli, intanto il supercommissario a quanto pare rifà i contratti facendo pagare una cifra in più rispetto a quello che si pagava prima per mandare in Germania la monnezza, col risultato che per il momento i contratti andranno poi onorati ma i treni non partono e la camorra gode, perché approfitta della permanenza del rifiuto sul territorio per farsi gli affari suoi. Quindi pompa magna da una parte, tristissima e costosissima realtà dall'altra. Peraltro la commissione in questione non ha lesinato le parole, non è stata moderata nelle parole, se andiamo al dunque, perché la situazione non poteva che essere descritta con parole molto dure. E due sono state le commissioni, i documenti prodotti dalla commissione d'inchiesta sui rifiuti nel corso della legislatura Prodi. Il documento più rilevante da questo punto di vista è quello prodotto e approvato nella seduta del 13 giugno del 2007, cui è stato dato seguito poi con un secondo documento, approvato il 19 dicembre del 2007 e infine con la relazione finale. La relazione finale che ha 2-3 paginette sulla campagna che poi varrà la pena di leggere. Intanto però la prima analisi fu fatta dalla commissione presieduta dall'esponente di Forza Italia Paolo Russo nel 2006, nel gennaio del 2006. La commissione Russo partiva da un dato semplice, dagli stipendi di coloro che gestiscono e hanno gestito il commissariato. Commissariato lunghissimo, tra l'altro, piccola deviazione. Una analoga struttura commissariale c'è in Calabria, di fatto, da altrettanti anni, dal 1997. Anche la gestione calabrese, ne avevamo parlato, merita un'analisi approfondita, perché lì i soldi pubblici nemmeno si è cercato di dargli una parvenza di legalità attraverso un bilancio o una rendicontazione. Per certi periodi, per i primi anni, non c'è proprio niente, se non la memoria testuale, è scritto in una deposizione di uno degli ultimi commissari in Calabria per i rifiuti, se non la memoria di alcuni funzionari. Naturalmente poi va anche rilevato che il magistrato De Magistris, che ha indagato sulla vicenda Poseidone connessa alla questione dei rifiuti e all'emergenza ambientale in Calabria, con i relativi poteri del commissario, perché dove c'è emergenza c'è commissario, dove c'è commissario si saltano le procedure normali di aggiudicazione degli appalti, di rispetto delle leggi eccetera, e quindi il soldo pubblico corre a fiumi e senza controllo. Chi si è permesso di indagare con nomi, cognomi, circostanze, fatti eccetera, gli è stata tolta l'indagine e fu la prima a essere tolta al PM De Magistris. Anche le altre naturalmente poi erano fastidiose e purtroppo documentate, questo è stato uno dei grossi limiti di quell'azione, documentate con nomi, cognomi, fatti troppo precisi per essere contestati a livello solo verbale. Bisognava toglierle di mezzo quelle inchieste lì, perché non sono inchieste fumose dove si ipotizza, si teme, si vaticina, si auspica. Si racconta X, Y, Z, nome, cognome e soprannome. Ha rilevato poco il fatto che il procuratore capo di Catanzaro fosse straamico, e quindi forse non c'è niente di male, di uno degli indagati, il coordinatore di Forza Italia in Calabria, il senatore Pittelli. Ha rilevato pochissimo che nei giorni precedenti a una perquisizione ci furono 400 telefonate che partirono dal procuratore, dalla procura di Catanzaro in direzione degli indagati e di coloro che dovevano essere perquisiti e dello stesso Pittelli. Questo ha rilevato pochissimo, anche se la procura di Salerno ci sta indagando. Insomma, in poche parole, non bisogna indagare. Quel poco che possediamo, lo possediamo in virtù dell'attività giornalistica di qualcuno, ma cosa abbastanza interessante, anche in virtù, guarda un po', della commissione parlamentare e dei suoi lavori. Parte dagli stipendi, la prima indagine del 2006, gennaio, sulla questione campana e monnezza campana. La commissione Russo fa una elementare osservazione. Il commissariato nasce nel 1994, grosso modo. 3 anni dopo nascerà quello in Calabria, che dura ancora oggi, perché a tutt'oggi c'è comunque un prefetto anche in Calabria come commissario. Non ne parla nessuno e questo è un ulteriore motivo per capire che anche lì si stanno facendo grossi affari, perché non ne parla nessuno e la discrezione 99 volte su 100, in certi territori direi 100 volte su 100, copre la conduzione di ottimi affari, sempre naturalmente col soldo pubblico del contribuente, del Pantalone, che non muoia mai Pantalone, lunga vita a Pantalone, perché deve continuare a mettere mano alla saccoccia, al borsino e a dare, perché nella discrezione, nel silenzio, 10 anni di gestione commissariale anche in Calabria non ne parla nessuno, si continuino a poter fare gli affari. Comunque, il punto di partenza della commissione Russo sono gli stipendi. Il commissariato nasce povero, fra virgolette, il commissariato speciale o straordinario per i rifiuti in Campania. Il commissario Giovanni D'Elia nel 1998 percepisce 16.638 euro, peraltro lordi, per un anno per fare il commissario, perché ha già altri incarichi nella pubblica amministrazione. Del resto anche De Gennaro ha già altri incarichi nella pubblica amministrazione, perché è capo di gabinetto del Ministero dell'Interno. però fa anche il super commissario. Forse questo aggettivo è stato introdotto per far capire che, essendo un super, va anche super pagato. Comunque, parte con pochi soldi il commissario, il subcommissario operativo, 16.638 euro. Dopodiché, nel 99, si capisce che 16.638 euro lordi sono un po' pochi. La retribuzione del commissario sale a 100.000. Nel 2000 si capisce che 100.000, vuoi l'inflazione, vuoi il passaggio all'euro, eccetera, eccetera, sono pochini anche quelli lì. E dunque nel 2000 passiamo a 250.000 euro. Dopodiché arriva il Bassolino e nel 2003 la moltiplicazione delle poltrone e le equiparazioni di vari ruoli e figure dirigenti alla figura del commissario straordinario Bassolino, tutti vengono equiparati al vertice, porta alla spesa di 1.140.000 euro. Insomma, in poche parole, in due anni il bilancio delle spese per il personale del commissariato passa da 16.638 euro lordi a 1.140.000 euro. Il governo manda a un certo punto un ispettore dopo 10 anni di esperienza commissariale. L'ispettore si chiama Natale Monsurro. L'ispettore dà un'occhiata e scopre, fra le altre cose, che vengono spesi 857.000 euro all'anno per l'affitto di 4 sedi per il commissariato. Viene a sapere anche, scopre l'ispettore, il signor Monsurro, che sono stati acquistati 50 camion per la raccolta differenziata, che si fa praticamente nulla e zero, e questi 50 camion acquistati per la raccolta differenziata vengono immediatamente rubati, scompaiono, sono rubati. C'è l'invenzione, dice ancora il commissario straordinario agisce e il governo gli manda un commissario osservatore a osservare l'azione del commissario straordinario. L'ispettore, chiamatelo come volete, Monsurro, oltre agli 857.000 euro l'anno per affittare 4 sedi per il commissario, oltre ai 50 camion per la differenziata che non si fa, immediatamente rubati, scopre anche che è stato creato un call center ambientale nel quale stanno 34 persone che ricevono mediamente una telefonata a testa alla settimana, anzi neanche, 4 telefonate a settimana da dividere in 34, però il call center è stato creato. Cosa dice ancora l'ispettore Monsurro? Che a occhio e croce, dice l'ispettore, qui c'è stato un ampliamento, un rigonfiamento di organici che alla fin fine vede ruotare intorno al commissario straordinario per i rifiuti campani oltre 3.000 persone, gran parte delle quali, 2.361, sono stipendiate per fare la raccolta differenziata, ma non la fanno. I rimanenti, per altri incarichi aleatori, sono 700 persone circa che, come dire, non si sa bene che fanno, però c'è un esercito intorno al commissariato. Cifre per approssimazione, quelle strettamente legate al commissariato, perché intorno al commissariato, poi, con i consorzi di bacino e via dicendo, ruotano qualcosa come 18-20.000 persone assunte, alcune delle quali sono state assunte direttamente dalle carceri napoletane, come vedremo più tardi. Succede di tutto, letteralmente, in questi 15 anni di gestione commissariale. Puro assistenzialismo e anche criminalità. Facendo 4 conti, uno dice, soltanto per gli stipendi e per quei quattro numeri che abbiamo dato finora, sono diversi milioni di euro. Sono nulla rispetto a quello che la Commissione accerta essere la spesa che ruota intorno all'istituto commissariale in 10 anni, dal 97 al 2007, fa i conti la Commissione. Di spese accertate dalla Commissione parlamentare, soltanto di quelle spese, lasciamo perdere gli appalti, le consulenze e tutto il resto, si arriva a 8,1 miliardi di euro in 10 anni. Sono 16.000 e abbondanti miliardi di lire soltanto di spese strettamente riconducibili all'operato della struttura del commissario. Poi ci sono i vari cascami, perfino difficili da quantificare, però di base si parte da questo dato e non si capisce perché i giornali ci hanno riempito la testa per settimane e mesi dicendoci che, scandalo degli scandali, il commissario, l'istituto del commissariato ha speso in 15 anni ha speso 2-3 miliardi di euro. Non si capisce proprio perché fin dal giugno del 2007 i conti erano stati fatti dalla commissione parlamentare e partono da 8,1 miliardi di euro, non da quei 2 o 3 che i giornali ci hanno raccontato. Però ci risentiamo dopo la pubblicità. per completare il quadro dell'ispettore e per entrare negli altri dettagli. Torniamo alla piccola documentazione a margine del Consiglio dei Ministri a Napoli e ai rilievi, ai dati, ai numeri che vengono fuori dalle indagini della Commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti, ma anche da una serie di dati che sono stati messi insieme da qualche volonteroso giornalista. Per quanto riguarda la commissione di inchiesta, a un certo punto viene mandato, dicevamo, la commissione valuta anche il lavoro dell'ispettore governativo, il quale le spese di cui abbiamo detto sopra, ma poi anche rileva il signor Natale Monsurro, che il governo manda a ispezionare il commissario. Prima si istituisce il commissario straordinario, poi lo si ispeziona, inutilmente peraltro, perché poi lo si sovvenziona costantemente, anche se il commissario, l'ispettore, diciamo, puntualmente rileva una serie di cose che non vanno, troppe cose che non vanno. Ciò nonostante, governi di centrodestra e di centrosinistra fanno finta di nulla, perfino l'ispettore non serve a nulla, non serve a nulla la commissione parlamentare di inchiesta che dice delle cose, figuriamoci se serve a qualcosa il signor Natale Monsurro, che incaricato dal governo verifica i conti del commissario straordinario campano e parla di una pioggia di consulenze non sempre imposte dall'emergenza, è la finezza, diciamo, dell'ispettore governativo che induce a questa formula perfino soft, parla di trasferte in comitiva a Rimini, per esempio, per la fiera intitolata Ricicla, con pernottamento al Grand Hotel a 280 euro a notte. Parla del progetto Sirenetta, nome assai poetico, che sta per Sistema Informativo Regionale Emergenza Rifiuti Network Tecnologia Ambientale. Il progetto Sirenetta è stato foraggiato con 9.270.041 euro. Perché è stato concepito questo progetto? Per installare sui camion dell'immondizia dei sistemi di telerilevamento, delle antennine che potessero consentire di controllare questi camion dell'immondizia. Perché devono essere controllati? Perché bisogna verificare se questi camion vanno davvero a buttare il pattume dove dovevano. Quindi si spende per questo progetto Sirenetta 9.270.000 euro per mettere sulle antennine sui camion che possano essere controllati. Si ha il sospetto che i camion non vadano dove dovevano, magari vanno dove vuole il guappo, il camorrista. La regione, il commissario, paga gli autisti, non si fida degli autisti e spende 9.270.041 euro per controllarli. Peraltro il sistema ha avuto bisogno di collaudi. Sapete quanto sono durati i collaudi? 4 anni di collaudi. Naturalmente uno potrebbe dire fallimento totale. E fallimento fu anche perché i camionisti, al grido di «Nuie non sim camurrista», a controllare, ovvero non dobbiamo essere controllati come i camorristi, si rifiutano di essere telerilevati. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania dà ragione agli autisti. «Nuie non sim camurrista a controllare». Non dobbiamo essere controllati come camorristi. Ancora il commissario, o meglio l'ispettore mandato dal governo, Natale Monsurro, parla di bollette telefoniche mostruose. In un anno si pagano al commissariato straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania 724.680 euro di solo telefono fisso, speso dai dipendenti del commissariato. Per chiamare chi? Per chiamare prefissi internazionali della zona 7, Caraibi, Polinesia, Mongolia, ma ancor più numeri col prefisso 144-166-709-899, servizi a pagamento per lo più erotici. Fu chiesto alla Telecom di disattivarli. Rifacendo qualche conto, uno già ha raggiunto decine di milioni di euro, che sono però una goccia nell'oceano di quei miliardi di euro di cui parla anche la commissione parlamentare di inchiesta sui rifiuti. Peraltro, tra sirenette, bollette, telefoni erotici, sistemi di telerilevamento, 4 sedi a 857.000 euro all'anno d'affitto, 50 camion subito rubati, il call center ambientale, gli organici gonfiati, insomma l'assistenzialismo e la spesa più bieca e infame, tanto paga il pantalone, è tutto fondo pubblico. Peraltro, dicevo, dato tutto questo, tutto ciò viene già scolpito a chiare lettere, questi numeri, questo fallimento totale viene accompagnato poi dal fallimento visibile delle mancate raccolte differenziate, delle monnezze per le strade, di tutto quello che poi si vede a occhio nudo. Tutto ciò viene comunicato nel gennaio del 2006. Altro giro, altra legislatura e nuovo insediamento della Commissione parlamentare di inchiesta sui rifiuti che, come dicevamo, sotto la legislatura Prodi produce due documenti e una relazione finale. Nel marzo del 2008 la Commissione parlamentare ancora ha modo di tornare sulla cosiddetta emergenza Campania. Siamo nel marzo di pochi mesi fa, in poche parole. Vale la pena di leggersi una paginetta nella quale, concludendo i suoi lavori in vista delle elezioni, quindi con la relazione finale, la Commissione parlamentare di inchiesta naturalmente cosa scrive? Parla della Campania come di un dramma ed è anche abbastanza istruttivo vedere che parlamentari, deputati e senatori e un'istituzione, la Commissione di inchiesta, che va ricordato, ha gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria a Costituzione, secondo Costituzione. Quindi la Commissione parlamentare è siffatta da parlamentari, appunto, da deputati e senatori, ma procede con gli stessi limiti e gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria. Un organismo superistituzionale, potremmo dire, che parla di dramma naturalmente per la Campania e scrive testualmente a pagina 38 della relazione finale che la Campania deve essere oggetto di riflessione per il metodo che si è seguito nel gestire i fondi pubblici, perché gira che ti rigira, tutta questa enorme baracca monnezzara chiamata Italia, su questo si fonda, sui fondi pubblici, sui soldi del contribuente, quello che non può scappare, quello che deve darli, quello che deve, è costretto a mettere mano al borsino per finanziare spese di questo genere. Dunque la Campania, dicono gli onorevoli e i senatori della commissione di inchiesta, deve essere oggetto di riflessione, mi raccomando, riflessione, solo speculativa però, perché bisogna riflettere senza agire, riflessione, per il metodo che si è seguito nel gestire i fondi pubblici, nell'organizzare aspetti gestionali come il trasferimento e lo smaltimento dei rifiuti in Germania, per esempio. Risorse, scrive testualmente la commissione di inchiesta sui rifiuti nella relazione finale, risorse, cioè soldi nostri, utilizzate non per avviare un ciclo integrato dei rifiuti, bensì per, nell'ordine, costruire apparati burocratici, formare consigli di amministrazione di società miste, assumere lavoratori da tenere in parcheggio, politiche di rassegnato sostegno dell'esistente nell'illusione che l'esistente sostenesse indefinitamente la politica. Qui al signor Bassolino, e non solo, ai governi che lo hanno foraggiato, mantenuto, arricchito, ampliato e a tutti gli altri commissari precedenti e successivi a Bassolino, c'è una chiara accusa che viene da una commissione parlamentare che ha la natura di autorità giudiziaria, perché una commissione parlamentare di inchiesta ha appunto le stesse caratteristiche della magistratura, in più è formata da parlamentari eletti dai cittadini, che scrivono testualmente che tutta questa orgia burocratica di spesa enorme e infinita di fondi pubblici è servita come contraccambio alla politica stessa, cioè a chi ha gestito il commissariato, alle istituzioni, alla politica. Scrivono testualmente, appunto, i commissari, cioè i parlamentari della commissione, che i soldi, queste risorse pubbliche, sono servite per costruire apparati burocratici, per creare società miste e dar da mangiare ai consiglieri di amministrazione, per assumere lavoratori da tenere in parcheggio come contraccambio del loro supporto politico. Nel 1994, scrive ancora la Commissione nella relazione finale, in Campania si mette su un commissario che di straordinario ha soltanto compensi e consulenze. Si aprono consorzi destinati spesso a realizzare vere e proprie joint ventures con la Camorra. Questo è scritto in un documento ufficiale della Repubblica Italiana. Ovvero, gli onorevoli parlamentari che compongono la Commissione, dopo avere peraltro audito, come si dice, un'infinità di persone, hanno ascoltato un'infinità di persone, sono andati in missione a Napoli, eccetera, eccetera, scrivono nero su bianco che nel 94 in Campania, lo ripeto perché vale la pena, e penso che nessun giornale ci abbia fornito letteralmente gli estratti di questo testo, di questa relazione della Commissione sui rifiuti, Scrivono dunque i commissari, i parlamentari, che nel 94 in Campania si mette su, testuali parole, un commissariato che di straordinario ha solo i compensi e le consulenze. Si aprono consorzi destinati spesso a realizzare vere e proprie joint ventures con la camorra, cioè società miste Stato-mafia. Società miste Stato-Regione, commissario straordinario, camorra. Joint ventures è un termine inglese ma è facile da capire. Significa società comuni. Da una parte un socio, dall'altra l'altro. Il socio A è lo Stato, la Regione, il commissario, le istituzioni. Il socio B è la mafia, la camorra. Lo scrivono loro nel documento ufficiale. Si mette su un commissariato che ha di straordinario i compensi soltanto e le consulenze. Si aprono consorzi per realizzare joint ventures con la camorra. Si realizzano impianti di combustibile da rifiuto che non fanno altro che imballare il tal quale. Si aprono call center. Si differenzia la raccolta del denaro pubblico fra percettori improvvisati manager dei rifiuti, cioè il soldo pubblico viene utilizzato per far mangiare gente che non si è mai occupata del settore, improvvisata. Potete pensare in quel contesto di chi fa gli interessi questa gente improvvisata? Beh, insomma, se uno fa le joint ventures con la camorra e poi accoglie come socio e finanzia e foraggia col soldo pubblico un improvvisato manager dei rifiuti, non ci vuole un genio per capire da dove provenga e quali interessi faccia l'improvvisato manager dei rifiuti. Si discute sull'impatto sanitario di un termovalorizzatore che non è neppure ultimato. Accanto al percolato, altamente inquinante, che nel frattempo discariche mal gestite vomitano sui terreni, ammorbando l'aria e intossicando le acque, questo maneggio maneggio è un termine che non sto inventando io, sto leggendo testualmente dalla pagina 38 della relazione finale del marzo 2008 della commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Accanto a questo percolato che ammorba e che viene vomitato sui terreni, che ammorba l'aria e che intossicano le acque, questo maneggio improprio di risorse pubbliche lascia trasudare ciò che pudicamente è stato definito magma. In realtà un impasto melmoso di burocrazia inefficiente, politica clientelare, malaffare criminale. Questo è il testo originale, sto citando alla lettera, delle considerazioni conclusive della commissione d'inchiesta sui rifiuti. Questo maneggio improprio di risorse pubbliche, è una frase significativa, lascia trasudare ciò che pudicamente è stato definito magma, scrivono gli onorevoli senatori. In realtà un impasto melmoso di burocrazia inefficiente, politica clientelare, malaffare criminale. In definitiva, conclude sulla Campania nella relazione finale la commissione d'inchiesta sui rifiuti. In definitiva, cito ancora alla lettera, non solo si è governato senza decidere, non solo si è governato senza rispettare gli scopi cui erano destinate le risorse, cioè i nostri soldi, ma soprattutto nella ricerca ideologica del consenso di tutti, preferendo la strada deresponsabilizzante dell'unanimismo a quella più impegnativa delle scelte anche a maggioranza, si è confuso il bene comune con gli interessi di ognuno. Vale a dire, ci hanno mangiato tutti, dice la commissione d'inchiesta, quegli stessi interessi particolaristici che hanno condizionato anche la gestione dei fondi europei, scrivono ancora i parlamentari. Fondi europei, va detto per la 400.000esima volta, che non sono manna elargita dall'Europa, sono fondi nostri, sono i nostri soldi che vanno a Bruxelles e che tornano indietro. Quindi i fondi europei sono sempre soldi della tasca, della saccoccia del cittadino italiano, che per giunta ne vede tornare indietro meno di quelli che dà all'Europa. Detto questo, anche i fondi europei, cioè teoricamente gestiti di ritorno in Italia da Bruxelles, sono stati gestiti così. Fondi per accudire lavoratori socialmente utili e imprese parassitarie senza futuro, trasformando la spesa pubblica in conto capitale, investimenti, in spesa pubblica corrente, stipendi, consulenze, spese vive. Un distacco fisico registra infine la commissione fra comunità civile e istituzioni. Profonde ferite sociali, laceranti ricadute antropologiche. Il condizionamento della criminalità organizzata, conclude la relazione del marzo 2008 della Commissione d'inchiesta sui rifiuti, il condizionamento della criminalità organizzata ha assunto connotazioni sistemiche. Va detto che questa commissione registra con amarezza il fatto che, pur avendo sollecitato un confronto con la Presidenza del Consiglio, non vi sia stato da parte del capo dell'esecutivo, Prodi all'epoca, alcun positivo riscontro in tal senso, cioè meglio continuare a foraggiare la struttura commissariale descritta fino ad ora. Questo è il succo, e la richiesta di confronto con l'esecutivo, col capo dell'esecutivo, non ha trovato nessuna risposta. A beneficio di chi volesse leggersi il documento, non vale la pena di leggerselo tutto perché sono 140 pagine e sinceramente sono anche un bilancio abbastanza burocratico delle attività della commissione di inchiesta sui rifiuti, però le due paginette sulla Campania 38 e 39 di questo documento, che è la relazione finale del 2008, l'ultima della commissione di inchiesta sui rifiuti, le potete trovare tranquillamente sul sito della Camera. Sul sito della Camera c'è un menu a sinistra, l'ultima voce del menu, camera.it, l'ultima voce del menu è legislatura precedente. Allora andate sulla legislatura precedente e nel menu dove si elencano le commissioni, cercate commissioni di inchiesta, commissioni bicamerali, c'è anche la commissione di inchiesta sui rifiuti, naturalmente, e all'interno della pagina dedicata alla commissione sui rifiuti potete trovare tutti i documenti prodotti, compreso questo ovviamente. Un documento precedente invece, quello più significativo, è del 13 giugno 2007. Ne avremo di puntate da fare di Onda Libera, perché oltre ai documenti della commissione poi ci sono tutti gli altri dati che ho cercato di mettere insieme, che contribuiscono ampiamente a dare una misura di quanto ci è costata, di quanto ci costa e di quanto ci costerà in definitiva la situazione dei rifiuti, perché in realtà sono stati anticipati proprio l'altro giorno alcune spese future. Poi tra l'altro avete notato i cordialissimi rapporti fra il presidente Berlusconi, il presidente Bassolino, i cicip e cicciap fra l'uno e l'altro, mi saluti la moglie, ma quanto bravo è lei, ma quanto simpatico è lui, culminati nell'annuncio di ieri da parte dell'assessore al marketing, all'immagine e alla comunicazione della Regione Campania, Velardi, di un grande evento che Napoli ospiterà l'anno prossimo, sempre coi soldi nostri naturalmente, che la Regione Campania e il Premier Berlusconi stanno organizzando. Però Velardi è talmente un uomo di mondo e anche una persona cortese, un gentiluomo, che non anticipa nulla, perché il piacere di comunicare agli italiani questo grande evento lo lascia, per rispetto istituzionale, al presidente del Consiglio Berlusconi. L'annuncio spetta al governo, non voglio anticipare nulla, dice Velardi. Intanto il pantalone è lì pronto, perché tenetevi pronti tutti, il borsino ce l'avete nella saccoccia, ecco, tirate fuori un bel centino, una monetina da 100 euro, anche 50, a seconda di quello che potete, perché va organizzato un grande evento a Napoli, perché bisogna rilanciare la città partenopea dopo tutte le meravigliose quantità, enormi e infinite quantità di miliardi di euro che già gli abbiamo dato. La commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite adesso connesse, dicevo prima che non è senza significato notare che un'istituzione che ha i poteri dell'autorità giudiziaria incorpora nel suo nome anche il concetto di illecito direttamente. composta da senatori e deputati. Nella legislatura precedente, quella che ha prodotto l'altro documento, che adesso vorrei brevemente illustrarvi, nella legislatura precedente fra i senatori, oltre al presidente Roberto Barbieri, tra i senatori componenti troviamo anche Matteoli, l'attuale ministro delle infrastrutture ed ex ministro dell'ambiente. Per la Lega c'era il nostro senatore Pirovano, poi c'era Pittelli, il senatore Pittelli di cui sopra, indagato nella famosa inchiesta Poseidone, difensore di molti degli indagati nell'inchiesta Poseidone, che ruotava proprio attorno all'emergenza ambientale in Calabria e avvertito sollecitamente dal suo amico procuratore capo che c'erano in corso, che sarebbero scattate di lì a qualche giorno delle perquisizioni, in modo tale che lui, sia come indagato sia come difensore di altri indagati, potesse sistemare qualche foglio, darsi da fare, diciamo, perché sapeva che di lì a una settimana l'avrebbero perquisito. Quindi il procuratore capo tira sul telefono e gli dice: amico mio, caro amico, tra una settimana questo pirlotto qui, che fa parte della mia procura, che sta indagando sull'emergenza rifiuti e gestione del commissario per l'ambiente in Calabria, guarda che ti viene a perquisire, te e i tuoi clienti. Quindi vedi un po', questo soggetto qui ha fatto parte della commissione parlamentare di inchiesta sui rifiuti, insieme ad altri deputati, da Benvenuto a Francesco De Luca. Francesco De Luca, andrebbe aperta una parentesi, non ce la facciamo, però è un deputato rieletto peraltro nel Collegio Veneto per Forza Italia, per il Popolo della Libertà, sul quale pende una storiaccia poco limpida di rapporti con la Camorra. Così sono usciti anche i giornali e varrebbe la pena di raccontarla a parte, questa storiaccia limpida, che ha a che fare anche con delle intercettazioni che la Camera dei Deputati non ha concesso all'utilizzo degli inquirenti e che sono però abbastanza eloquenti. Magari nel corso delle prossime puntate, perché qui c'è materiale per farne tante di puntate, ne parleremo pure di quest'altro soggetto che pure fa parte, rieletto alle ultime elezioni, Popolo della Libertà, che fece parte della commissione di inchiesta sui rifiuti nella scorsa legislatura, oltre a Aurelio Misiti, immortale protagonista di un'infinità di serie di commissioni sui lavori pubblici, super esperto dei lavori pubblici e degli appalti pubblici, utilizzato anche lui in maniera molto bipartisan, da Di Pietro al centrodestra e via dicendo. Misiti è un altro dei nomi, calabrese non a caso, è un altro dei nomi forti nel campo degli appalti pubblici, cioè del soldo pubblico. Anche lui fece parte nella scorsa legislatura della commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, che approva una relazione dedicata territorialmente alla Campania il 13 giugno del 2007. È interessante anche notare che la Commissione, prima di approvare questa relazione, ha fatto una serie infinita di cosiddette audizioni e sedute. Sono stati ascoltati il Ministro dell'Ambiente Pecoraro Scanio, il ministro dell'interno Giuliano Amato nel febbraio del 2007, il ministro dello sviluppo economico Bersani, che rileva perché l'utilizzo dei fondi europei passa dal CIPE, e nella legislatura precedente il CIPE era governato da Bersani attraverso il suo sottosegretario Bubbico, ex presidente della regione Basilicata, del quale torneremo a parlare domani, perché torniamo sulle vicende di Basilicata che sempre intorno al soldo pubblico ruotano. Quindi CIPE è importante perché fa capo al Ministero dello Sviluppo Economico di Bersani, che decide l'allocazione dei fondi. Sono stati ascoltati anche dalla Commissione il ministro per le politiche europee Emma Bonino e quello della giustizia Mastella, il quale in tutta questa vicenda è ampiamente parte in causa, visto il ruolo dei suoi assessori, che non a caso di munnezza e di rifiuti si sono occupati anche imprenditorialmente. Uno di questi è stato arrestato perché, oltretutto, vicino a certe famiglie, diciamo così, nella sua attività di munnezzaro, e oltre che di politico. La relazione sulla Campania, cos'ha come finalità? Quella di mettere a punto soluzioni legislative e amministrative a beneficio di Stato, Regioni e enti locali e rimuovere le disfunzioni. Infatti si è visto quali sono stati i consigli. La conclusione nella relazione finale è che la stessa Commissione si lamenta del fatto che il capo dell'esecutivo, Prodi, all'epoca nemmeno li ha degnati di uno sguardo queste carte qui. Esprime naturalmente la Commissione in questa sua relazione, che potete trovare sul sito della Camera andando nella scorsa legislatura. Questa è la relazione approvata il 13 di giugno del 2007, quella che focalizza l'attenzione in particolare sulla Campania. Si esprime naturalmente vivissima preoccupazione è l'atteggiamento col quale la Commissione segue gli sviluppi della situazione in Campania, naturalmente vivissima, vivissima preoccupazione al punto tale che questa relazione giace morta per mesi. Governo, deputati e senatori di sinistra e di destra, di governo e di maggioranza e di opposizione, governo, deputati, senatori, regioni, province, comuni, giornali, dormono, ignorano, mentre il solito pantalone mette mano al borsino, alla saccoccia. La Commissione, c'è scritto in questa relazione del 13 giugno 2007, ha attentamente valutato gli atti delle inchieste parlamentari condotte nelle legislature precedenti. La relazione sulla Campania approvata il 26 gennaio, quella che dicevamo prima, della Commissione presieduta da Paolo Russo di Forza Italia. E alla stregua della drammatica evoluzione della situazione in Campania negli ultimi mesi sono state realizzate delle audizioni. Dunque, c'è tutto il materiale accumulato dalle precedenti commissioni, cioè anni e anni e anni in cui queste cose vengono dette, scritte, riscritte, corroborate, perfino fino a dichiarare, relazione finale, che lo Stato fa la joint venture, cioè la società mista con la camorra. Si arriva a dire perfino quello in una relazione ufficiale senza che nessuno batta il ciglio. Anzi, pompa magna, Consiglio dei Ministri a Napoli, grande festa, città ripulita, tutti verso un meraviglioso, radioso futuro e tanti altri soldi per organizzare l'evento speciale di cui parla Velardi insieme a Berlusconi. Dunque, anni e anni e anni di raccolta di dati, materiali, eccetera. La Commissione stessa, in questa relazione territoriale sulla Campania, per scrivere questa relazione del giugno 2007, fa un'infinita serie di audizioni. Di nuovo vengono ascoltati il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, il procuratore aggiunto delegato della direzione distrettuale antimafia di Napoli Roberti, il dottor Raffaele Cantone della stessa direzione, la dottoressa Maria Cristina Ribera, procuratore presso la Procura della Repubblica di Napoli, il commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti all'epoca Guido Bertolaso, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola dottor Izzo, il generale Umberto Pinotti, comandante del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, il tenente colonnello Massimo Contri, comandante del Gruppo Tutela Ambientale di Napoli, il capitano Pasquale Starace, comandante della sezione operativa centrale del Comando Carabinieri Tutela Ambiente. E ancora, la Commissione fa una missione in delegazione il 5-6 marzo 2007 a Napoli, nel corso della quale vengono ascoltati i rappresentanti della Regione Campania, delle province e dei comuni e un'infinità di magistrati impegnati nel contrasto alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Più vengono ascoltati i prefetti delle province della Campania e rappresentanti delle società civile. Vengono in particolare ascoltati durante la missione della Commissione a Napoli, 5-6 marzo 2007, il prefetto di Napoli, dottor Pansa, che diventerà, ed è stato anche commissario straordinario a sua volta, il sindaco di Napoli, onorevole Rosa Russo Iervolino, il presidente della regione Campania, onorevole Bassolino, il procuratore regionale della sezione giurisdizionale Corte dei Conti per la Campania, dottor Arturo Martucci di Scarfizzi, il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, ingegner Capobianco, il procuratore della Repubblica del Tribunale di Salerno e capo della direzione distrettuale antimafia della medesima città, dottor Luigi Apicella, che imparammo a conoscere perché la procura di Salerno è quella competente a indagare sui fatti di Catanzaro e il procuratore capo, Apicella, aveva avuto un esame da parte del CSM su una questione molto particolare. Il fratello era impegolato nella camorra, c'erano dei prestiti fatti a lui dal fratello e viceversa, il CSM archiviò la posizione del dottor Apicella. Ancora, la Commissione ha ascoltato il procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli, dottor Lepore, il sostituto procuratore Noviello, il procuratore aggiunto coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, Roberti, il sostituto procuratore Milita, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, Izzo, il procuratore aggiunto della Repubblica a Santa Maria Capua Vetere, dottor Albano, il capo dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Bertolaso, il prefetto di Salerno, Meoli, il prefetto di Benevento, quello di Caserta, i rappresentanti di Legambiente, il WWF Campania, Italia Nostra per la Campania, il vicepresidente dell'Associazione Ambiente Azzurro, e via e via e via, insomma, non ve la sto a far lunga, tutti sono stati ascoltati, sentiti, eccetera. Alla luce di queste audizioni, scrivono i deputati e i senatori nella loro relazione del 13 giugno della Commissione sui rifiuti, c'è da registrare una pericolosa involuzione, il collasso operativo del servizio e seri rischi per la salute della popolazione. Siamo al giugno 13 del 2007. L'ingorgo di competenze istituzionali, le inadempienze di istituzioni locali, la paralisi istituzionale e gestionale. Insomma, conoscono benissimo, lo sanno tutti, la paralisi. Tiriamo a campare, insomma, è il motto. A maggioranza, a opposizione, tiriamo a campare. Si assiste alla realizzazione di interventi, scrivono nella relazione del 13 giugno 2007 i parlamentari della Commissione di inchiesta sui rifiuti, si assiste a interventi del commissariato e della presidenza della regione, Bassolino, tuttora responsabile, Bassolino, per le attività di bonifica, non sinergici, scrivono i commissari della commissione d'inchiesta, sottoposti a censura da parte della giurisdizione ordinaria e amministrativa. La struttura commissariale, scrivono ancora parlamentari e senatori, si è dimostrata nel tempo inadeguata. Inadeguata, ma è stata sempre rinnovata in maniera bipartisan. La dipendenza economico-sociale, gli impropri livelli di intermediazione politica generati da questo ossimoro, emergenza rifiuti, è una parola ossimorica, cioè mette insieme due cose contrastanti, emergenza rifiuti, la dipendenza economico-sociale, gli impropri livelli di intermediazione politica hanno impedito che le scelte del commissariato trovassero riscontri operativi, cioè non si è fatto nulla. Le popolazioni locali, con il supporto delle autorità territoriali, civili e talora religiose, si sono fortemente mobilitate in azioni di contrasto alle iniziative della struttura commissariale. Vi ricorderete gli assalti e le proteste contro Bertolaso in particolare, forse l'unico che si è approcciato a quella struttura con degli intenti diversi dai precedenti, infatti è durato poco e ha combinato anche lui nulla. Si parla ancora nella relazione del giugno 2007 di completa assenza in campagna del ciclo industriale dei rifiuti, il mancato avvio della raccolta differenziata, la perdurante inattività di qualsivoglia sistema di trattamento finale ha fatto sì che l'unico ciclo fosse quello incentrato sulle discariche. Il ciclo, tra virgolette, perché non è un ciclo, incentrato sulle discariche, comporta appunto la realizzazione di discariche che sono state gestite in modo scorretto. Il caso che viene citato nella relazione del 13 giugno 2007 della Commissione d'inchiesta sui rifiuti è quello di Villa Ricca. Villa Ricca, discarica, non ha potuto beneficiare delle bonifiche in difetto dell'erogazione delle occorrenti risorse finanziarie da parte della regione, lo ha evidenziato il commissario Bertolaso. Insomma, con tutta quella marea di soldi, 8 e passa miliardi li certifica solo la commissione, insomma, a profusione, con tutta quella marea di soldi, la regione che fa? Non eroga, non sgancia i quattrini per fare la discarica di Villa Ricca. Bassolino non finanzia, allora uno si domanda anche il perché. Ci hanno spiegato, e ormai lo sanno anche i profani per così dire, che in assenza di discariche ufficiali evidentemente ne traggono vantaggio quelli che gestiscono il business illegale, cioè le camorre. Allora, punto di domanda, la commissione il 13 giugno, la commissione d'inchiesta sui rifiuti, in questa relazione del 13 giugno 2007 ci scrive a chiare lettere, fa un esempio, quello della discarica di Villa Ricca, che non si è fatta perché la regione, Bassolino, non ha finanziato la discarica. A quel punto, in quell'oceano di miliardi di euro, non trovare i soldi per finanziare una discarica, qualcosa vorrà dire. Vorrà dire anche molto più di qualcosa, evidentemente. Il che genera concreto pericolo per la salute, la ricerca di sempre nuovi siti da adibire a discarica, problemi di consenso con le comunità locali e induce a orientare fuori regione lo smaltimento dei rifiuti, scrivono deputati e senatori, che sono perfetti fotografi, fotografano bene la situazione. Purtroppo, continua la relazione, si deve constatare come la Campania si trovi ormai nella condizione di non poter più ricorrere a nessuna delle pur criticabili soluzioni dilatorie fin qui usate. Per l'esaurimento delle discariche esistenti, per l'enorme difficoltà di ricorrere a nuovi siti, per l'impraticabilità dello smaltimento fuori regione, e invece a tutt'oggi continua a essere sollecitate le altre regioni a fare la famosa solidarietà, dicono sì, hanno detto sì anche altre regioni in passato, tanto c'è sempre il pantalone pronto a fornire la materia prima e per gli elevati costi. Tra l'altro, quello che abbiamo letto a proposito dell'ultima scelta di De Gennaro, come si giustifica a proposito di elevati costi? Spedire la spazzatura a 270 euro alla tonnellata invece che a 225 non significa andare nella direzione di ridurre i costi. Pare di poter dire. Evidentemente la gestione, nonostante anni precedenti di analisi di questo tipo, mica tanto è cambiata. Dunque, parlano ancora i deputati e senatori della commissione di inchiesta nella relazione di giugno 2007, di infiltrazione della criminalità organizzata che ha assunto connotazioni sistemiche. Cioè, il commissario produce affari per le mafie, uno potrebbe dire, perché questa situazione incancrenitasi del commissariato straordinario cosa ha prodotto? È all'origine, scrivono i deputati e i senatori, quindi è all'origine significa è la causa, è all'origine di un'infiltrazione della criminalità organizzata che ha assunto connotazioni sistemiche. Torniamo al punto di cui sopra, le joint venture, Stato Camorra, il sistema, connotazioni sistemiche, dicono i parlamentari della commissione di indagine, vuol dire che il sistema è una cosa stabile, è composto da Stato più Camorra più mafie, lo dicono esplicitamente deputati e senatori il giugno 2007. Un ciclo dei rifiuti che si fonda solo sulle discariche, argomentano ancora i componenti della commissione di inchiesta, si alimenta e vive grazie anche alla disponibilità di un sistema di trasporto, sentite l'aggettivo, informale, modalità che determina una fortissima presenza della criminalità di stampo mafioso. La Camorra, parole di deputati e senatori, nero su bianco, relazione 13 giugno 2007, è ormai un soggetto significativamente presente nella gestione dei rifiuti in Campania. Però è simpatico il passaggio secondo cui un ciclo di rifiuti che si fonda solo su discariche, per di più quelle che devono essere fatte, la regione non le finanzia, in quest'orgia di sperpero di miliardi di euro, i soldi che la regione deve passare per la discarica non li stanzia nemmeno, non fa neanche la mossa di far incazzare la popolazione locale, di vedere i soliti giri di camorristi che applaudono insieme alla gente che protesta, non li stanzia nemmeno, quindi all'origine, e uno si domanda appunto il perché. In più a personaggi di questo genere bisogna dargli anche la fiducia, bisogna dialogare, bisogna organizzare insieme gli eventi speciali per Napoli per il prossimo anno. Chiusa parentesi. Comunque, è bella, soft, elegante l'addizione, è terrificante la sostanza. Un ciclo dei rifiuti gestito così si alimenta e vive grazie alla disponibilità di un sistema di trasporto informale, cioè se io non ho la discarica e devo smaltire in qualche modo qualcosa, utilizzo, è l'istituzione che utilizza, un sistema di trasporto informale. Informale cosa vuol dire? Non istituzionale, non garantito dalle leggi, dalle regole, da un minimo di trasparenza, cioè mafioso. È di nuovo un altro passaggio che sottolinea il patto, la consonanza fra Stato e mafie e camorre. Tant'è vero che scrivono poi i deputati e i senatori, la Camorra è soggetto presente significativamente nella gestione del ciclo dei rifiuti in Campania. Insomma, deputati e senatori dormono, scrivono cose interessanti, dormono fino alle relazioni, dove scrivono per la prima volta esplicitamente queste cose di joint venture, Stato mafia, eccetera. Una roba così dirompente che avrebbe dovuto essere discussa, approfondita, specie dall'opposizione. L'opposizione, leggendosi una relazione del genere, sotto il periodo del governo Prodi, cosa fa? Continua a dormire. Come succede per esempio nel caso di Genova, dove Forza Italia è dalla parte dei DS nel cercare di evitare la discussione sulla tangentopoli genovese in consiglio comunale, in consiglio regionale. Perché il problema è sempre quello, lo strepitus, non bisogna sollevare troppe polemiche. Le prime cose che bisogna fare intanto è impedire ai giornalisti di raccontare per bene i fatti, limitare le intercettazioni, ridurre al minimo lo strepitus, perché bisogna essere sorridenti, gentili, dialoganti, ma senza strepitare. Dunque deputati e senatori, dopo aver verificato, dopo infinite audizioni e scritto queste cose, dormono sonni tranquilli. un po' di strepito per scrivere la relazione, ma neanche tanto, perché tanto i giornali mica la pubblicano tutta questa relazione, mica gli innescano intorno una discussione pubblica, mica cercano di informare il cittadino per formarsi un'opinione. No, strepitus ridotto al minimo e tanto poi si torna al sistema, come l'hanno definito loro stessi, quelli della commissione, il sistema uguale Stato più Camorra più soldi nostri. A tenere lubrificato quello che loro stessi, i commissari della commissione di inchiesta, chiamano sistema. Si torna al sistema, perché viene finanziato questo sistema sia da destra che da sinistra nel corso di 15 anni di gestione commissariale. Discorrere di emergenza che si protrae ormai da 14 anni costituisce un evidente ossimoro, scrivono ancora. Nella relazione del 13 giugno 2007 deputati e senatori della commissione d'inchiesta hanno un sussulto. Anche loro sembra una cosa strana discutere di emergenza dopo 14 anni di situazione così. Hanno un moto di indignazione. E il carattere della crisi è strutturale, scrivono ancora, no? Beh, qui tornano più freddi, più analitici, perché insomma prima c'è un moto di indignazione. Discorrere di emergenza per un fenomeno che si protrae da 14 anni è un ossimoro. È chiaro che il cittadino normale non si esprime così, sarebbe molto più limpido, più diretto, però insomma è un micromoto di indignazione. Dopodiché si torna all'analisi. La crisi è strutturale. Emergenza o crisi strutturale, insomma è un'ottima definizione dell'Italia, da usare magari per il 150esimo dell'unità d'Italia. Emergenza strutturale. Crisi strutturale o emergenza, appunto. Potremmo definirla così. Emergenza Italia, non emergenza rifiuti. In questi anni, scrivono ancora deputati e senatori, si è assistito a un singolare caso di simulazione istituzionale. Occhio, perché qui c'è anche da godere dal punto di vista lessicale, semantico, le parole. In questi anni, relazione, il regista mi guarda con occhi straniti, allibiti. Convengo, sono d'accordo con Roberto Colombo. Comunque, in questi anni, scrivono deputati e senatori nella relazione del 13 giugno, Commissione d'inchiesta sui rifiuti, si è assistito a un singolare caso di simulazione istituzionale. Cosa vuol dire? Ce lo spiegano subito i deputati e i senatori. Cosa vuol dire simulazione istituzionale? Apparentemente l'istituzione commissariale, cioè Bassolino di turno e tutti i suoi predecessori e successori, si è presentata come il soggetto titolare di competenze decisionali e gestionali tali da governare tutta la fase del ciclo dei rifiuti. Nella realtà, invece, si è trattato di un potere condiviso, da qui la simulazione istituzionale. Uno dei maggiori problemi che investono l'emergenza rifiuti in Campania è costituito dall'incertezza delle competenze attribuite alle singole autorità di governo. È del 2007 questo testo qui. 13 anni alle spalle per arrivare a dire che ancora non si è capito chi deve fare cosa. E soprattutto il commissario ha fatto opera di simulazione istituzionale, cioè ci hanno raccontato un sacco di balle. Salvare Bassolino, forse, questa è una formula per tentare di salvare Bassolino, se no non si capisce perché creare e mantenere il commissario se gli stessi deputati e senatori parlano di una simulazione istituzionale. Simulazione istituzionale, in poche parole, è una balla, una bugia al cittadino pantalone pagante. Cioè abbiamo fatto pagare il cittadino per tenere in piedi una simulazione istituzionale, la chiamano loro. Cioè una bugia, una balla. Insomma, c'è un vago sentore anche di presa per quel posto lì, in questa relazione qui. 14 anni di commissariamento, si dice che ci hanno raccontato delle balle, simulazione istituzionale. Costose, balle costosissime. E si dice anche che c'è incertezza di competenze. Uno si continua a domandare dove sta l'opposizione. La risposta è semplicissima, non c'è. L'opposizione non c'è. C'è un regime unico che ha un colore rosso, blu, azzurro, chiamatelo come volete, che è foraggiato dal pantalone. Il pantalone sì che è il cardine di tutta la vicenda. Il cittadino contribuente, forzoso peraltro perché non può sottrarsi, non a caso l'IRPEF di lavoratori dipendenti è l'entrata delle entrate, il cuore delle entrate dello Stato, tiene in piedi quella roba qua. E l'opposizione non c'è, perché governa il centrodestra e Bassolino è finanziato, ampliato, munificato, eccetera. Governa il centrosinistra, uguale. e ti raccontano pure in una relazione parlamentare, deputati e senatori, senza che poi ci sia nessuna presa di coscienza pubblica, civile, c'è la discussione, no, perché quella roba qui è un testo quasi segreto, anche se poi lo trovate agevolmente, o piuttosto agevolmente sul sito della Camera, però giornali, giornaloni, televisioni, Bruni Vespi, tutti quelli che hanno le prime serate, compagnia bella, zero. Anzi, è da presumere che nei prossimi giorni ci sarà questa meravigliosa, perché proprio c'è il cuore che si allarga quando tu vedi dialogare Bassolino con Berlusconi, e quindi questi grandi giornalisti sono pieni di entusiasmo per il dialogo, perché dialogo significa anche affari più certi pure per loro, perché naturalmente se non c'è contrapposizione vera c'è più spazio per tutti, si allargano gli spazi ancora di più e la si vende al pantalone come una cosa bella, moderna, europea, positiva, o in alternativa di 30 anni fa, come ha detto Berlusconi, c'è il meraviglioso clima di 30 anni fa, quando maggioranza e opposizione dialogavano i governi di unità nazionale, paragone di una felicità incredibile, ma comunque... il dialogo, no? Ci vuole il dialogo, giustamente. L'opposizione dov'è? 8,1 miliardi in 10 anni, dicono i commissari, spesi soltanto quello che hanno verificato direttamente loro. Gli ordinari circuiti decisionali sono venuti meno, ma non sono stati sostituiti da una chiara sequenza decisionale, scrivono ancora. Che da 14 anni alle spalle di esperienza di questo genere, infiniti documenti di analisi per arrivare agli ultimi, quelli dove alla fine... sti qua sono costretti, quella della Commissione, a dire le cose come stanno. Si è registrata un'impasse determinata dalla convergenza, talora sovrapposizione di competenze, del Dipartimento della Protezione Civile, del Commissariato, del Ministero dell'Ambiente, della Presidenza della Regione Campania. Tutti insieme, tristemente, potremmo dire. A siffatta rete di competenze, aggiunge ancora la relazione del 13 giugno 2007, Commissione d'inchiesta sui rifiuti, a siffatta rete di competenze, a livello esecutivo, si è aggiunto un ulteriore sistema di interventi, condiviso fra consorzi e comuni, con il conseguente difetto di razionalizzazione dell'impiego delle risorse, talora destinate a supportare iniziative aventi la medesima finalità. Cioè, i nostri soldi servono a finanziare dei doppioni, delle strutture che duplicano competenze e responsabilità. La gestione con atti del governo nazionale di un commissario straordinario che risale ormai al 96 si è calata in un contesto caratterizzato dalla presenza di poteri in materia in capo a regione, province, comuni, il susseguirsi di norme nazionali e regionali che hanno spostato funzioni e compiti fra tali autorità ha accentuato ulteriormente l'incertezza. Ne sono derivate confusione nella predisposizione degli interventi e sfiducia nei confronti dei pubblici poteri. Quando non si riesce a rispondere alla domanda su chi fa cosa, è inevitabile la sovrapposizione di interventi fra diverse autorità o l'assenza di qualsiasi intervento. Viene così a mancare la responsabilità, dicono i commissari, deputati e senatori, nella relazione di indagine. Insomma, noi abbiamo pagato per questo. Un'immagine straordinaria, poi, questa qua dei livelli di competenza, che ce la dice, secondo me, lunga e chiara, sul federalismo alla Pummarola, all'italiana, su quello che si intende per federalismo da parte di non pochi. Tale opacità, continuano i commissari nella relazione del 13 giugno 2007, Commissione d'inchiesta sui rifiuti, tale opacità del quadro delle competenze e dei poteri ha avuto un effetto, quello di creare il vuoto decisionale. Insomma, noi siamo contenti di aver pagato miliardi e miliardi di euro per finanziare il vuoto decisionale, le mafie, le camorre e le joint venture fra Stato e Camorra, creando le condizioni per la strumentalizzazione delle funzioni pubbliche per fini clientelari. Siamo anche contenti di aver fatto questo, di aver pagato le propagande elettorali e i fini clientelari di chi ha gestito il commissariato, dai Bassolini a quelli prima, a quelli dopo. Vi è poi il versante giudiziario, dicono. Insomma, ce lo dicono come se fosse niente, no? Noi abbiamo pagato 8 miliardi, lo dicono loro, in 10 anni, per... far strumentalizzare le funzioni pubbliche a fini clientelari, cioè abbiamo pagato il clientelismo, il do ut des, lo scambio. C'è poi il versante giudiziario. L'ingorgo istituzionale è stato acuito da un susseguirsi di provvedimenti giurisdizionali, cioè ci si è messa anche la magistratura. a completare il quadro, ci dicono ancora deputati e senatori, che poi passano a esaminare l'ordine pubblico e le infiltrazioni della criminalità organizzata, partendo da un presupposto: il settore dei rifiuti è un terreno privilegiato della criminalità organizzata per l'investimento di capitali illeciti mediante il controllo o la gestione diretta di una porzione rilevante delle imprese del settore. E ciò soprattutto per la bassa incidenza di rischio dovuta principalmente all'assenza di strumenti repressivi e sanzionatori adeguati. Cioè ci raccontano, deputati e senatori, che il settore dei rifiuti è un settore privilegiato dalle mafie, dalle 'ndranghete, dalle camorre, perché non ci sono controlli né repressione né sanzione. Quindi è un settore imprenditoriale a basso rischio. Insomma, viva la camorra, ci manca poco di dire viva la camorra. I mafiosi, foraggiati dal soldo pubblico, non rischiano, dicono esplicitamente deputati e senatori in questa relazione, non rischiano né penalmente né economicamente. Per forza poi uno dice la mafia è realmente la prima impresa in Italia, o altrimenti detto, noi paghiamo per consentire che le istituzioni consentano a loro volta a imprese mafiose di fare affari e ripulire i capitali sporchi, perché questo si dice anche. Spesso il settore è utilizzato, dice la Commissione, per ripulire il capitale sporco, senza rischiare di essere puniti. Lo dicono esplicitamente deputati e senatori. L'esperienza di questi ultimi anni della Campania, prosegue poi la relazione, ha mostrato un ulteriore profilo di novità. La criminalità organizzata è passata da soggetto esterno al circuito istituzionale, interessato a inserirsi nei canali di erogazione della spesa pubblica, a soggetto sempre più presente negli snodi decisionali. Due righe fa ci hanno detto che non si capiva chi fa cosa, dove sono le decisioni. Adesso ce l'hanno raccontato dove stanno le decisioni, chi decide, gli snodi decisionali. Quindi l'esperienza degli ultimi anni della Campania, queste sono parole letterali, pagina 15 della relazione sulla situazione campana e i rifiuti della commissione d'inchiesta parlamentari e senatori 13 giugno 2007. L'esperienza di questi anni della Campania ha mostrato una novità. La criminalità organizzata è passata da soggetto esterno interessato alla spesa pubblica a soggetto sempre più presente negli snodi decisionali. Quindi prima ci dicono non si sa chi fa cosa, chi decide, troppo casino, il federalismo alla Pumarola. Troppi livelli di governo, uno sopra l'altro, regione, provincia, comune, stato, commissario, prefetto, eccetera. Mo ce lo dicono apertamente. Cos'è il punto? Qual è il punto? Chi decide? Quali sono gli snodi decisionali? La mafia, le camorre decide. Vale 10 anni, secondo me, vale anzi 10 processi ad Andreotti questa relazione qui, perché mai mi sembra di aver letto in un documento pubblico delle cose più chiare. A un certo punto uno però si domanda anche, ma perché io devo contribuire a quella roba qua? Perché io sono forzato a lasciar giù i miei soldi per quella roba qua? Per quale diavolo di motivo? Non è etico, non è etico. Non c'è un minimo di etica in questo obbligo a versare le proprie risorse anche per quella roba, e tante risorse, perché questo è un problema in una regione, in una città, su una singola questione, che si è inghiottita valanghe di miliardi. La criminalità organizzata, continuano deputati e senatori, soprattutto nella sua articolata dimensione imprenditoriale, ha assunto un ruolo che desta preoccupazione. Montaloro, desta preoccupazione. Con ciò, scrivono ancora i deputati e i senatori, forze dell'ordine, magistratura, chi dovrebbe reprimere, è auspicabile che l'azione di forze dell'ordine e magistratura si connoti di maggior rapidità e incisività di intervento, come a dire, anche magistrati e forze dell'ordine hanno dormito della grossa. Altro passaggio interessante, sempre dalla pagina 15 della relazione della Commissione d'inchiesta sui rifiuti del 13 giugno 2007. Occorre agire sulle cause, sulle condizioni che hanno favorito questo insano connubio fra segmenti delle istituzioni e apparato criminale nella gestione dei rifiuti, o meglio, nella gestione della situazione conseguente al mancato avvio di un ciclo di rifiuti in Campania. Altro che editoriali o proteste, questi parlano di joint venture, e di insano connubio. Insano connubio è un altro di quei bei termini che lessicalmente fanno molto godere. Non servono editoriali, proteste o altro. Questa è la dichiarazione, qui in queste righe, a mio giudizio, c'è la dichiarazione di fallimento, di accertata, avanzata metastasi della Repubblica Italiana.